La volta scorsa ci eravamo lasciati avendo cominciato a vedere la parte, diciamo, della prima parte della Terra del Rimorso in cui De Martino racconta la sua etnografia, Salento 1959, e questa parte si articola in vari capitoli, di cui forse i primi due sono un po' quelli in qualche modo più importanti, non che nel resto per carità non ci siano cose importanti, nell'ultimo per esempio ci sono parti di racconto sugli eventi nella cappella, eccetera, però tarantismo e malattia e l'autonomia simbolica del tarantismo, che sono i primi due, bene o male fanno un po' da perno a tutto quanto il discorso, perché tarantismo e malattia serve a sgombrare il campo dal problema principale che ci aveva davanti a De Martino, che appunto, come ci ha detto varie volte, propone una interpretazione storico-culturale del fenomeno tarantismo, quando invece la letteratura tradizionalmente tendeva a una riduzione di tipo medico del fenomeno del tarantismo, variamente articolato, ma una riduzione di tipo medico. Quindi il suo problema principale era tarantismo e malattia, dobbiamo sgombrare il campo da questa faccenda del tarantismo come malattia, e l'autonomia del simbolico è effettivamente un po' il cuore di tutto il discorso etnografico, perché questo secondo capitolo appunto della parte etnografica, lui da un lato espone la teoria del simbolo della Taranta e dall'altro mette in scena il caso esemplare, quello di Maria di Nardò, che bene o male è l'unico racconto dettagliato, concreto e fatto in modo narrativo. Ci sono proprio tutta una serie di spunti che ci fanno sembrare un Cristo si è fermato a Eboli, effettivamente come stile di resoconto del caso di Maria di Nardò. Quello è il tarantismo. Attraverso l'evento che hanno trovato da poco arrivati in Puglia, praticamente ci viene messa in scena il racconto del tarantismo in atto, preceduto da appunto una parte teorica in cui si espone proprio i contenuti del simbolo Taranta. Prima di questo, però, appunto, c'è da sbrigare la pratica malattia, cioè dobbiamo fare i conti con l'ipotesi malattia. Abbiamo visto la volta scorsa che, dice De Martino, andando sul campo, il primo problema era costituire un campione di casi da studiare. L'obiettivo è coerentemente con, o meglio, non l'obiettivo, la modalità di procedere per costituire questo campione coerente con le impostazioni, cioè stiamo facendo un discorso di carattere storico-culturale, e quindi per tarantati assumiamo quelli che la comunità considera tali, loro stessi compresi. Non facciamo, come si può dire, spogli preliminari di casi clinici o cose di questo genere. Andiamo lì e vediamo chi è considerato tarantato dalla comunità. Il posto, il punto e il momento dove c'è il massimo di concentrazione è il 28 e il 29 di giugno alla Cappella di San Paolo di Galatina, e quindi dice: noi ci siamo basati su un censimento che siamo riusciti a fare nella cappella, cioè che Vittoria De Palma e Amalia Signorelli sono riuscite a fare nella cappella, identificando 35 persone. A questi 35 hanno aggiunto altri due casi, quello quello dell'unico sicuro originariamente punto da un ragno, e l'altro ricoverato in ospedale per seri disordini psichici. Di questi 35 identificati ne avevano scelti 19, quindi i 19 più 2 fanno 21, e sono i 21 casi che poi verranno indagati effettivamente, ritornando nei giorni successivi, insomma, per il tempo della permanenza dell'equipe sul campo, a intervistare queste 21 persone sotto Covid test, eccetera, eccetera. Complessivamente, dice De Martino, ci siamo potuti fare l'idea che il fenomeno tarantismo nell'estate 59 almeno possa coinvolgere a vario titolo qualche migliaio di persone. Un centinaio di tarantati effettivi in atto, e tutto il contorno che gira intorno alle figure dei tarantati, e cioè i familiari, i suonatori, e sono due cerchie fondamentali di importanza. I suonatori perché sono operatori, diciamo, attivi del complesso mitico rituale, non solo di quello rituale, anche di quello mitico, perché noi abbiamo visto che ci ha detto Amalia Signorelli di Zatora, Salvatore Amarzo era una che diagnosticava i casi di tarantismo, diceva una persona che stava male, sì, tu sei stata morsa dalla taranta, e lo stesso Luigi Stefani, il violinista, quindi parti attive. E abbiamo accennato a qualche ipotesi di approfondimento che Amalia Signorelli lanciava, riflettendo qualche decennio dopo all'esperienza di ricerca, su quanto queste figure dei suonatori avrebbero potuto essere studiate in modo anche autonomo, con un rilievo e uno spessore molto maggiore rispetto a quello che fu fatto nel 59, e appunto un'autonomia interpretativa a loro dedicata, un'autonomia analitica a loro dedicata molto più marcata. Familiari, suonatori, credenti, li chiama De Martino, cioè tutto il pubblico che si radunava intorno alle terapie domiciliari e che faceva parte integrante della scena. Li vediamo nelle fotografie di Pinna, ce li racconta De Martino, li vediamo e li abbiamo sentiti raccontare in vari punti del libro fuori della cappella. Questo non è menzionato nell'elenco, diciamo, considerando le qualche migliaia di persone coinvolte dal tarantismo nel 59 da De Martino esplicitamente, ma il pubblico fuori della cappella del 28 e 29 era anche quello un attore importante della scena, e anche lì lo sottolinea Amalia Signorelli, riflettendo a posteriori sull'esperienza, quando parlava, se vi ricordate, della ricerca di pubblico da parte di alcune delle tarantate in cappella, nell'economia di un discorso, appunto, se vi ricordate, che le diceva: al momento della cappella De Martino dedica in realtà poca attenzione, perché lo considera l'espressione della morte del fenomeno tarantismo, ucciso in larga misura dal cattolicesimo e dalla religione, che sta riuscendo a normare definitivamente la questione, e quindi senza la terapia coreutico-musicale c'è semplice disordine espresso e disagio espresso in cappella. Amalia Signorelli dice: forse c'è dell'altro, si poteva vedere dell'altro nei comportamenti delle tarantate fra loro e nei confronti del pubblico, si poteva vedere anche dell'altro. Una delle cose che dice appunto è la ricerca di pubblico, e quindi proiezione in direzione teatro, rito, teatro, e lì aggiunge la allusione alla contemporaneità della notte della taranta, con queste tarantate che escono dalla cappella, e intorno c'è gente che aspetta. si vedono nelle fotografie di Pinna che, appunto, fotografando da quella locale posto sopra la cappella, che vedeva sia dentro che fuori della cappella, fotografa la piazza con questo cerchio di persone che fa ala alle esibizioni delle tarantate, e Amalia Signorelli dice: straordinariamente, inaspettatamente composte queste persone, in larga parte uomini, quando le tarantate sono donne, e come se il pubblico lì fuori rispettasse un copione, cioè sapesse che cosa deve fare, appunto come noi quando andiamo a teatro vediamo qualcuno che si esibisce, qualsiasi cosa facciano non interagiamo e manteniamo il nostro ruolo composto di spettatori. Sottolineava questo atteggiamento Signorelli nel pubblico della piazza davanti alla cappella, della piazza di Garatina davanti alla cappella. Quindi tarantati, familiari, suonatori, pubblico e credenti, come li chiama De Martino, un totale di qualche migliaio di persone che mostrano di essere coinvolti dal fenomeno tarantismo in modo effettivo nell'estate del 59. Per dirimere la questione tarantismo come malattia, per sgombrare il campo dall'ipotesi tarantismo come malattia, nell'equipe c'erano Giovanni Gerlis e la moglie Letizia Comba, psichiatra lui, psicologa lei, e a Roma si valevano della collaborazione di Bettini, il nome adesso non me lo ricordo, parassitologo e quindi esperto di veleni, avvelenamenti, eccetera, eccetera. E dice De Martino abbastanza sbrigativamente, in termini empirici, delle due varianti possibili della riduzione a malattia del tarantismo, cioè le sindromi di avvelenamento o il disordine psichico, nell'uno nell'altro l'equipe ha potuto, né dell'uno né dell'altro, per i casi studiati, l'equipe ha potuto riscontrare qualcosa di concreto. L'indagine svolta presso ospedali e medici della zona in realtà evidenziava una rarità dei casi di latrodectismo, poi parleremo dei ragni anche specificamente, ma il ragno effettivamente velenoso era il latrodectus tredecim guttatus, quindi latrodectismo. Casi rari in Puglia, cioè siccome è effettivamente presente in Italia questo ragno che è effettivamente velenoso, c'è una letteratura medica in materia e un'attenzione specifica della medicina in materia. Per quanto riguarda medici e ospedali di Puglia, i casi effettivamente riscontrati erano addirittura minori che nel resto d'Italia. E per quanto riguarda l'aspetto del disordine psichico, nessuna delle persone, tranne appunto il ricoverato in ospedale per problemi psichici seri, nessuna delle persone con cui avevano avuto a che fare, quindi gli altri 36 visti, mostravano segni che i medici dell'equipe potessero ricondurre a qualche diagnosi di tipo psichiatrico. Viceversa, dice De Martino, e qui comincia a dilungarsi e comincia, diciamo, a porre le basi di quello che svilupperà nel capitolo successivo come autonomia del simbolico, del carattere simbolico del tarantismo, cioè viceversa ci sono, dall'esame concreto di questi casi che abbiamo rilevato, una serie di indici che testimoniano proprio il contrario, cioè l'indipendenza del tarantismo da faccende riconducibili direttamente a questioni a qualsiasi titolo mediche. e ci elenca cinque di questi che lui chiama indici che portano appunto a parlare del tarantismo come un fenomeno culturalmente condizionato e non medicamente determinato. Il primo di questi indici è la credenza, ma con un riscontro effettivamente empirico, sul fatto che il feudo di Galatina era immune dal tarantismo. La parola feudo, diciamo, viene dal concetto di feudo, feudalesimo, eccetera, ma nel linguaggio corrente locale era riferito a un territorio circostante, una qualche località che faceva centro a questo territorio. Quindi per feudo di Galatina si intende il centro di Galatina e una serie di territori immediatamente circostanti. Il feudo di Galatina è immune dal tarantismo. Questo dicono lì, e questo effettivamente, per quello che ha potuto vedere l'equipe nel 59, così effettivamente era. Nessuno dei 37 casi che hanno identificato era riconducibile al territorio di Galatina. Galatina è immune dal tarantismo perché è sotto la protezione di San Paolo, semplicemente. Cioè, il centro di Galatina ospita la chiesa madre di San Pietro e Paolo, la cappella, che è un'altra cosa, di San Paolo, dove il 29 di giugno si radunano le tarantate. San Paolo, che è quello che salva dalla taranta, è quello che manda la taranta, è la taranta nel complesso mitico del tarantismo, assolve diverse parti in commedia San Paolo, e questo, ricordate, era una delle estreme contraddizioni che De Martino ipotizzava fin dal momento in cui aveva visto le fotografie di André Martin scattate appunto nella cappella di San Paolo, questa estrema contraddittorietà fra, diciamo, il ruolo del cattolicesimo ufficiale e di San Paolo, con tutto quello che San Paolo aveva voluto dire per la storia della Chiesa, e il ruolo concreto che svolge lì anche appunto di Santo Paolo mio delle Tarante. Comunque, per quanto riguarda il territorio di Galatina, San Paolo figurava come protettore e non c'erano casi di tarantismo, il che naturalmente non può spiegarsi col fatto che i galantinesi sono tutti sicuramente psichicamente equilibrati, più di quelli che abitano a 5 km oltre, né che i ragni velenosi si astengono dal abitare le campagne di Galatina e appunto si spostano tutti disciplinatamente qualche chilometro oltre. Quindi il primo indice del fatto che il tarantismo sia un fenomeno culturalmente condizionato, la credenza che a Galatina tarantati non ce ne siano, e effettivamente nessuno che si dichiara tarantato, che agisce da tarantato e come tale viene riconosciuto, criteri che dicevamo prima, è riferibile al territorio di Galatina. Secondo, e diciamo insieme al terzo, direi, più forte argomento, la ripetizione, e il terzo, la predominanza femminile, la ripetizione della crisi. Morso, disordine, eccetera, disordine psichico, mal si conciliano col fatto che la crisi si ripeta in forme regolari anche per lungo tempo, ma soprattutto in forme regolari. Quindi, in termini medici, appunto, il disturbo psichico evidentemente può essere una cosa che si estende a lungo e può accompagnarci anche per tutta la vita, evidentemente, ma non presentarsi in queste forme di ripetizione ciclica, peraltro anche corrispondente, come vediamo, in un con ordinamento calendariale ben preciso. E l'aspetto dell'avvelenamento, men che meno, l'avvelenamento succede e poi si risolve, o muori, ma l'atrodettismo non è tendenzialmente mortale, o muori o sei guarito, non è che ti riammali e ti riavveleni effettivamente tutti gli anni, o che il veleno così smette di essere attivo per 10-11 mesi l'anno e poi si ripresenta. Viceversa, appunto, è assolutamente caratterizzante il fenomeno del tarantismo questa distinzione fra il momento del primo morso, che qualcuno ricorda, qualcuno no, qualcuno racconta in modo più o meno compatibile con l'effettiva morsicatura da parte di un qualche animale velenoso, fattispecie ragno, e qualcuno assolutamente nemmeno, ma in ogni caso un primo morso e il rimorso che avviene con le terapie di svelenamento e quindi il risvelenamento che avviene periodicamente ogni anno. Quindi non è tanto ipotizzabile un intervento decisivo di un aracnide velenoso, ma piuttosto un condizionamento culturale, il rispetto di una tradizione e la ripetizione stagionale di un rito. Per cui non c'è solo il fatto della ripetizione, ma c'è anche una scelta, la parola che di solito usa più volte De Martino è elettività, una elettività stagionale e calendariale delle manifestazioni di tarantismo. Dice De Martino, le crisi diventavano sensibilmente più frequenti con l'approssimarsi della festa dei Santi Pietro e Paolo, esplodevano tutte contemporaneamente nella cappella di Galatina negli stessi giorni della festa, pomeriggio del 28 e mattina del 29, e si andavano sensibilmente diradando dopo tale data. Insomma, tutto accadeva come se l'influenza culturale cristiana avesse cercato di piegare un fenomeno pagano al proprio calendario religioso, e vi fosse in parte riuscita, disciplinando in una certa misura la data di insorgenza delle crisi. Tutto accadeva come se, malgrado comportamenti eccentrici, cioè crisi fuori data, addirittura fuori stagione, come se la plasmazione fosse nel complesso riuscita, introducendo nel fenomeno una tendenza ben definita. Ora, un accertamento del genere era senza dubbio compatibile con la plasticità di un fenomeno culturale, ma non con una qualsiasi sindrome tossica da aracnidismo. Fatto culturale uguale plasticità, cioè una cosa che può cambiare e può essere correlativa ad altri elementi X socioculturali. Un fatto di carattere naturale, biologico, eccetera, ha un rapporto di causa effetto che non può essere, diciamo, modificato e disciplinato in questo modo. Terzo indice del carattere culturale del fenomeno è la prevalenza delle tarantate rispetto ai tarantati, cioè è un fenomeno largamente femminile. Questo lo hanno riscontrato concretamente loro dell'equipe nel 59, perché su 37 casi censiti 32 erano donne, ma questo è confermato anche dalla letteratura. Tutti i resoconti che si sono succeduti dal 600 in poi, e anche quelli medici più recenti, insomma l'impostazione medica più recente, riportavano dati assolutamente analoghi. Quindi la prevalenza del dato femminile è anche questo del tutto inspiegabile in termini di avvelenamento. Si potrebbero ipotizzare delle sindromi specifiche di carattere psichico, ma appunto ci sono poi gli altri indici che contrastano questo. E per quanto riguarda il dato, diciamo, dell'avvelenamento, decisivo, dice De Martino, è anche l'argomento a contrario, e cioè le indagini mediche sull'avvelenamento, cioè sull'atrodectismo accertato, mostrano esattamente l'inverso, una netta predominanza dei casi maschili. E questo è ragionevole, perché si tratta di lavoratori che appunto lavorano nelle campagne, e la predominanza maschile per i lavori agricoli, nei lavori agricoli, è netta. C'è solo un caso lì, per esempio, in zona in cui c'è una predominanza femminile, la lavorazione del tabacco, che è essenzialmente femminile, però non c'erano riscontri paralleli di lavoratrici del tabacco, le tabacchine morse dal ragno. Quindi il dato, diciamo, medico effettivo dei casi di avvelenamento studiati su scala nazionale mostravano una netta prevalenza dei maschi avvelenati rispetto alle femmine. Quindi questo dato della viceversa della nettissima predominanza dell'elemento femminile tra le tarantate, insieme al precedente della ripetizione, sono un po' i cardini del discorso sugli elementi che conducono a parlare di un fenomeno culturale e non di un fenomeno medico. Ce ne sono poi anche altri due, uno che è una certa frequenza di casi nell'ambito della stessa famiglia, come se ci fosse una tradizione familiare che si tramanda, e anche qui mal si spiegherebbe con gli altri due aspetti medici, dell'essere tarantati, e una certa regolarità dell'età del primo morso, per come viene raccontato e ricordato, che tende a situarsi in età giovanile e quindi in qualche modo riconducibile alle fasi di passaggio della crescita, diciamo l'uscita dall'infanzia e il momento di passaggio più o meno lungo che precede l'ingresso nell'età adulta. Più o meno nella maggioranza dei casi c'è una tabella che riporta De Martino, ed è il classico caso in cui si combinano l'apporto di Amalia Signorelli e di Vittoria De Palma, in cui sintetizzano un po' tutti gli elementi, tipo l'età delle persone, dei casi che hanno studiato, l'età del primo morso, la motivazione associata, la scena, diciamo, associata al primo morso, eccetera. Ma insomma, la maggioranza dei casi che avevano riscontrato loro, e anche qui confermati dalla letteratura, del primo morso, grosso modo, si situa, c'è una certa predominanza. Quindi questi cinque indici, l'esenzione dal tarantismo del circondario di Galatina, la ripetitività e l'elezione calendariale di determinati periodi dell'anno coincidenti col calendario cristiano, la predominanza femminile, una certa, diciamo, ripetizione all'interno delle stesse famiglie, e la predominanza dell'età del primo morso nell'età adolescenziale, dice De Martino, orientavano la ricerca verso un'interpretazione simbolica del tarantismo, cioè verso un'interpretazione in cui taranta, morso, veleno, crisi, cura, guarigione acquistavano il significato di simboli mitico-rituali, culturalmente condizionati nel loro funzionamento e nella loro efficacia. Ricordate questo tema dell'efficacia che era un collegato alla realtà dei poteri magici? Il caso del fatto che non ci siano i tarantati a Galatina è un caso di efficacia del simbolico, evidentemente. Se tu credi che a Galatina non ti taranti e non trovi tarantati. Dunque si può parlare, dice De Martino, di una autonomia simbolica del tarantismo e la sua irriducibilità all'atrodectismo. Ma qual è allora il rapporto con il latrodectismo, cioè con l'aracnidismo, l'avvelenamento da ragno? Questo lo si può vedere ragionando concretamente anche sull'unico caso sicuro dei 37 conosciuti, identificati nel 59, di una persona che era stata ricoverata e curata per una puntura di latrodectus, ed era il contadino che qui nei nomi di fantasia che hanno messo nel libro è Pietro di Nardò, che nel 55, nell'estate del 55, mentre appunto faceva lavori nei campi, dormendo vicino alla Trebbiatrice, fu punto da un latrodectus e fu curato per questo motivo, e dal 55 è tarantato. Quindi sulla reale sindrome tossica che Pietro aveva effettivamente avuto, manifestato, subito, si innesta poi il comportamento culturalmente determinato, perché viene curato, gli passano i sintomi del morso, ma poi continua l'anno dopo continua, eccetera, e nel 59 è ancora tarantato. E dunque il modello comportamentale del tarantismo, del tarantato, a sua volta si può ipotizzare che tragga spunto dal comportamento dell'avvelenato effettivo. È una cosa di cui poi parla più volte De Martino, il comportamento dell'avvelenato, fa l'avvelenato, eccetera. La caduta al suolo, la spossatezza, l'angoscia, l'agitazione psicomotoria, la perdita di sensibilità, l'instabilità, la nausea, blocchi e dolori muscolari, sono tutte cose che esibisce chi è effettivamente avvelenato dal ragno e chi non, o chi negli anni successivi, indipendentemente dal fatto che sia stato avvelenato dal ragno una volta effettivamente nella vita, comunque li riesibisce come manifestazione del suo malessere, del suo stare male. Allora, dice De Martino, possiamo ipotizzare che il tarantismo come comportamento culturalmente condizionato non sia riducibile all'atrodectismo, ma non ne sia indipendente, cioè in qualche modo il latrodectismo è una condizione storica ed esistenziale per la genesi del tarantismo, che poi come simbolismo della Taranta si rende autonomo nel corso di una determinata storia culturale e religiosa. Si trae ispirazione da un repertorio di comportamenti effettivamente esibiti, perché indotti da un avvelenamento e quindi involontari. Questo tipo di comportamenti entra nel repertorio conosciuto di quando sei avvelenato fai così, e allora se fa parte del complesso mitico rituale del tarantismo, morso taranta, morso veleno, allora io mi comporto così, so che l'avvelenato fa così, io faccio così, indipendentemente dal fatto se mi sia successo davvero una volta anni fa di essere stato anch'io morso. L'importante è che poi appunto quella che De Martino chiama la plasmazione culturale agisce in modo autonomo e indipendente rispetto a eventuali episodi di avvelenamento effettivamente occorsi. Quindi, dice De Martino, noi possiamo considerare due possibili articolazioni per questa autonomia del simbolico. Una che includa effettivi casi di avvelenamento e una che non li includa proprio e che anche nel racconto e nel ricordo del primo morso abbia una totale simbolicità di questo evento. Quello che si costituisce in entrambi i casi è il modello dell'avvelenato. Dice De Martino, in occasione di determinati momenti critici dell'esistenza, come la fatica del raccolto, la crisi della pubertà, la morte di qualche persona cara, un amore infelice, un matrimonio